Dal Vangelo secondo Marco. I discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno. Vennero da Gesù e gli dissero: «Perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano, mentre i tuoi discepoli non digiunano?» Gesù disse loro: «Possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro, non possono digiunare. Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto. Allora, in quel giorno, digiuneranno. Nessuno cuce un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, altrimenti il rattoppo nuovo porta via qualcosa alla stoffa vecchia e lo strappo diventa peggiore. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli otri e si perdono vino e otri. Ma vino nuovo in otri nuovi.» Parola del Signore. Vogliamo ringraziare il Signore questa sera per questa bellissima parola che abbiamo ascoltato, sia quella della prima lettura, sia quella del Vangelo. E in modo particolare vogliamo anche ringraziare il Signore per il versetto alleluiatico, che è un versetto tratto dalla lettera agli Ebrei, di cui la prima lettura è uno stralcio, è una parte. Ci sarebbero tantissime cose evidentemente da dire, molte sfumature, molti spunti di riflessione, c'è una grande pluralità di argomenti su cui ci si potrebbe soffermare. Ma io penso che per noi sia molto utile partire da una considerazione più generale che riguarda tutti noi, a prescindere dalla situazione morale o spirituale in cui ci troviamo. È una considerazione che è valida per tutta la Chiesa e per tutti gli uomini che si avvicinano a Gesù. Ma nello stesso tempo dobbiamo riconoscere che è una considerazione un po' difficile da comprendere e da vivere. Per riuscire a comprendere e a vivere bisogna aver fatto un cammino serio, un cammino impegnato. Solo a un certo momento che si può scoprire, ecco, la bellezza di questa parola. Ed è questa: vino nuovo in otri nuovi. Intanto ci potremmo soffermare anche a considerare questa simbologia del vino, di cui anche ieri nelle nozze di Cana abbiamo parlato. Abbiamo detto che questo vino è un segno della sapienza, della presenza di Dio. Come noi sappiamo, il vino allieta il cuore dell'uomo, dice la scrittura, ma anche alcuni amici qui che ogni tanto mi invitano a cena, li vedo come sono belli, contenti e felici quando assaggiano un vinello d'annata, no? Ecco, allora il fatto che il Signore parli di sé, della sua religione, come di un vino nuovo, ci dovrebbe già mettere, insomma, sulla direttrice giusta, dovrebbe farci capire che la fede, la religione e le osservanze della fede sono ordinate a riempire il nostro cuore di gioia. Ripeto, la fede cristiana è qualcosa che è donata a noi per farci entrare nella gioia vera, in quella gioia che nessuno può toglierci, perché viene da Dio, perché è depositata nel nostro cuore direttamente da Dio. E allora la prima considerazione che dovremmo fare, la prima domanda che dovremmo tutti farci, a partire da me stesso, è questa: ma come mai io non sono nella gioia per il fatto di essere credente? Perché non mi è sufficiente il fatto di essere discepolo di Gesù per essere pienamente nella gioia? E perché la nostra gioia è legata a tante altre cose, come la pace di cui parlavo due domeniche fa, all'accadere delle cose del mondo, ma le cose del mondo non sono le cose di Dio. Quindi questo vino che dà la gioia al cuore dell'uomo, che allieta, che lo rende felice, ma l'insegnamento, diciamo, più profondo e che forse può dischiudere questa possibilità di entrare nella gioia è il nuovo, la parola nuovo, vino nuovo. Cioè, potremmo dire, è un dono nuovo che il Padre vuole fare al suo popolo. È una relazione nuova che il Padre vuole donare al suo popolo. Perché qui siamo all'interno della religione ebraica, siamo all'interno di una diatriba, un'attività di contestazione che Gesù ha dovuto subire sin dal primo giorno della sua vita da parte della religione vecchia, della religione antica, sottolineata in molti modi nella scrittura, no? Anche nel discorso della montagna, Mosè vi ha detto questo, ma io vi dico questo. Oppure il sabato è fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato. Ecco, quindi una delle caratteristiche fondamentali della fede cristiana è la novità assoluta rispetto alla religione ebraica. E io quando studiavo teologia fondamentale, ecco, il professore dava uno di questi criteri per verificare e per aderire, il criterio di discontinuità rispetto all'Antico Testamento. Ma che cos'è questa novità? Sicuramente la novità può essere la diversità delle leggi, delle norme che sono date da Gesù. Vi è stato detto non uccidere, ma io vi dico non desiderare. Appunto, come dicevo prima, il sabato è per l'uomo, l'uomo non per il sabato, altre cose. Ma la vera novità non è questa. La vera novità non è la novità delle leggi, il cambiamento delle leggi. È qualcosa di più radicale, di più profondo. Talmente radicale, talmente profondo e talmente alieno dalla nostra intelligenza, dal nostro modo di essere, che difficilmente riusciamo a percepirlo. La novità possiamo anche, diciamo, sintetizzarla in qualche modo con quella preghiera di ringraziamento che io ho fatto all'inizio. Dio ci ama così come siamo. Mentre per la religione ebraica o per qualsiasi forma religiosa, qualsiasi sistema moralistico, il piacere, l'apprezzamento è condizionato dalla nostra performance, e noi nella vita viviamo sempre dentro questo schema: buona performance, approvazione; cattiva performance, disappunto. Non è forse così il modo con cui voi educate i vostri figli? Non è forse questo il modo con cui siamo stati istruiti alle scuole? Matita blu e matita rossa, vi ricordate, no? Anzi, era un'unica matita blu e rossa che girava. E così avviene nella politica, e così avviene dappertutto, negli uffici, nelle cose. Ti guardano, ti scrutano, ti vedono, alla prima cappella che fai, matita rossa, è finita. Per recuperare, hai voglia, devi sudare, no? Il Signore invece ha tutto un altro modo di pensare. È completamente diverso dal nostro, che noi facciamo fatica a pensare che saremo amati anche quando pecchiamo. Anzi, dice la Scrittura, più pecchiamo, più il Signore ha cura di noi, ci insegue. Questo, carissimi, dovrebbe chiarire il nostro modo di vivere la religione. Per cui le cose religiose che noi facciamo, che possono essere la preghiera, la messa, come facciamo stasera, la celebrazione delle lodi, queste cose qui, non devono essere vissute come un dovere, l'osservanza di una legge, l'esecuzione di un compito. Questo insieme di cose costituiscono la religione della prestazione. Io faccio tutto questo e in cambio io non faccio questo e non merito questo. Infatti le persone arrivano e dicono: ah, io non merito l'amore di Dio, e Dio non può amarmi perché sono stato troppo cattivo. Tutto centrato sempre su noi stessi, mai su Dio. La prospettiva sia sempre noi. Siamo sempre noi i giudici, a volte siamo i giudici più severi nei confronti di noi stessi. Ma figurati se Dio mi perdonerà questa cosa. Com'è possibile che il Signore ha misericordia di me dopo tutte tutte le volte che mi ha perdonato io sono ancora allo stesso punto. Allora, la novità, carissimi, un aspetto di questa novità è uno sguardo completamente alternativo allo sguardo che gli uomini normalmente hanno su loro stessi, sul prossimo e su Dio. Che anche noi proiettiamo su Dio noi stessi, no? Siccome noi siamo severi, siamo giudici inflessibili, siamo incapaci di perdonare, allora poi diciamo, ma Dio come fa a perdonarmi? Quindi la novità, oltre a questo sguardo di amore, di benevolenza, al dono della possibilità di istituire una relazione nuova con il Signore. La novità è che il Signore, oltre ad amarci così come siamo, oltre a morire per noi, per dimostrare il suo grande amore per noi, ci fa dono anche del suo Spirito. Perché la morte in croce di Gesù dischiude la possibilità per gli uomini di ricevere lo Spirito Santo. Ed è questo Spirito Santo che inizia e dà la possibilità di vivere una religione nuova. Non solo perché è lo Spirito che deve prendere in mano la nostra vita e guidarla Lui. Non siamo noi che dobbiamo prendere lo Spirito Santo come un cavallo sul cocchio e guidarlo noi. Noi al massimo vorremmo fare questo, no? Già abbiamo lo Spirito, ecco, io mi metto sulla biga e poi cerco di farmi portare dallo Spirito dove voglio io. Lo Spirito ti dà la forza per poter mettere in pratica la parola del Signore. Questa parola del Signore, che non è fatta per renderci schiavi, non è fatta per dominarci, non è fatta per controllarci, ma è fatta per darci la vita. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. C'è scritto nel Vangelo di San Giovanni. Le tue parole sono spirito e vita. Vuol dire che nel momento in cui noi mettiamo in pratica la parola, viviamo una vita nuova. È chiaro che se l'osservanza della parola dipendesse dalla nostra forza, noi saremmo falliti, perché non abbiamo in noi la risorsa. Ma Dio, ricco di misericordia, con il grande amore con il quale ci ha amati, dice San Paolo, ci ha donato il suo Spirito, ci ha elevati alla dignità dei figli di Dio. Vuole donarci questo Spirito attraverso il quale finalmente noi possiamo mettere in pratica la sua parola e quindi vivere. Perché Adamo ed Eva sono morti perché non hanno messo in pratica la parola. Nel libro della Sapienza c'è scritto: la morte è entrata in questo mondo per invidia del diavolo che ha sedotto Adamo ed Eva. E della morte ne fanno esperienza tutti coloro che non obbediscono alla parola di Dio. Quindi lo Spirito Santo ci dà questa parola attraverso la quale possiamo mettere in pratica la sua parola, lo Spirito Santo, e quindi liberare il nostro cuore da tutto ciò che è negativo. Vedete anche nel versetto dell'Alleluia, la parola di Dio è viva, efficace. Non è una parola umana, non è un lemma semplicemente che ascoltiamo, non è un termine coniato da noi per indicare qualche cosa. La parola di Dio è vita. Infatti di Gesù si dice che è la parola vivente, il verbo, la parola eterna di Dio che dà vita alle cose. È viva ed efficace. Discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Cioè questa parola, se accolta come parola di Dio, se noi la facciamo entrare nel nostro cuore, ci aiuta a discernere il bene e il male, quello che è giusto e quello che è sbagliato, quello che ci è utile e quello che non ci è utile. Ma è la parola che ce lo deve dire, non dobbiamo deciderlo noi a tavolino, perché anche noi possiamo pensare a tante cose belle, sante, umanamente, ma che non danno vita. Ma c'è un aspetto ancora più profondo di questo vino nuovo, di questa novità. Che Gesù, come abbiamo ascoltato da questo brano, si propone a noi come uno sposo. Possono digiunare gli amici quando hanno lo sposo con loro? Il digiuno che cos'è? È uno delle osservanze tipiche della religiosità: preghiera, digiuno, carità, sacrifici. Il digiuno quindi è un po' termine simbolico per indicare la prassi religiosa. Possono, quando lo sposo è con loro, noi lasciamo perdere il resto, a noi interessa solo lo sposo. Quindi Gesù si propone a noi non solo come maestro, non come guida, non, se vogliamo, come salvatore, che noi potremmo dire, vabbè, come fa tanta gente, no, Gesù è morto per noi, salvatore, c'è la croce, Signore, tu sei morto per noi, salvami, no? Come dice sempre quella mia compaesana, no? Ah, o signoruzzo la va a dare da salute. Cioè, la gente che cosa cerca dal suo signoruzzo? Che cosa la va a dare? Un dito di salute. Cioè, noi possiamo anche credere che Gesù è morto per noi, ma poi resta una nozione vaga, lontana dalla nostra esperienza umana. Perché poi a noi che cosa interessa? Interessa che mio marito vada d'accordo con me, che mi rispetti, che mi ami, o che mia moglie mi voglia bene, che i miei figli vogliono bene, ma Gesù, insomma, sì, lì è morto, alla domenica ti faccio un'incensazione, no? Cioè, poi ti metto i fiori, vengo anche a messa, però alla fine a noi cosa interessa? Diciamocelo francamente. A noi interessa l'amore umano, l'amore terreno, perché lo tocchiamo, ne abbiamo fatto esperienza. Quando non c'è, ci manca, quando ce l'abbiamo, ci riempie di gioia. Dell'amore di Dio cosa ne sappiamo? Chi è Dio, nessuno l'ha mai visto, dice San Giovanni, no? Quindi è difficile. Ma se noi non viviamo la nostra religiosità come la possibilità di costruire una relazione d'amore con Gesù, se non pensiamo la nostra religiosità come l'opportunità, la domanda che Gesù ci pone di considerarlo come nostro, non dico sposo, diciamo amico, l'amico più caro della nostra vita. Lui si presenta come sposo. Poi una volta diceva, vabbè, ma allora tu sarai sposo della Chiesa, perché diceva, sei uomo, insomma, non ti puoi sposare Gesù. Una volta uno mi ha detto, ma qui è lo sposo dell'anima. L'anima va oltre la sessualità, no? Gesù ci chiede questo. Ed è solo in quel momento che noi viviamo la vera fede e sperimentiamo la salvezza. Perché questa è la salvezza, già in questo mondo. La salvezza è semplicemente il nome che indica la piena e perfetta relazione con Dio. Perché questo è il paradiso, La pienezza della salvezza noi la riceveremo in paradiso. E in paradiso che cosa ci sarà? Ci sarà la piena comunione con Dio e con il prossimo. Chi non è in comunione con Dio e con il prossimo non entra in paradiso. Se ha un pochissima comunione starà ai confini, no? Del paradiso. E sarebbe già una grande cosa riuscire a entrare anche al confine. Però noi siamo audaci, siamo ambiziosi, non vogliamo fermarci al confine, vogliamo inoltrarci dentro il sacro territorio. E allora questa sera vogliamo ringraziare il Signore perché non vuole degli schiavi, non vuole dei servi, vuole degli amici. Addirittura vorrebbe un amore di amicizia così profondo come quello che ci può essere tra uno sposo e una sposa. E allora ringraziamo il Signore con tutto il cuore perché vuole farci questo dono. E Lui è morto per donarci questa possibilità. Sia lodato Gesù Cristo. Grazie.